Wikiradio. Daria Galateria racconta Cyrano de Bergerac.
La prima del Cyrano, il 28 dicembre 1897, fu un trionfo, uno dei più grandi successi teatrali di tutti i tempi. Il pubblico già nell'intervallo applaudiva in piedi, ci furono 20 minuti di applauso. In sala c'era il presidente del Consiglio, che in mezzo alle ovazioni si spuntò dalla giacca la Légion d'honneur e la applicò al petto dell'autore, Edmond Rostand. La moglie di Rostand, che era a sua volta una poetessa, è lei l'autrice dei versi piuttosto noti «Ti amo, sai, ogni giorno di più, oggi più di ieri e meno di domani», era naturalmente presente e molto commossa. La suocera diceva «Ha studiato tanto, se lo merita». La suocera aveva ragione. Edmond Rostand, in effetti, aveva letto tutto su Cyrano de Bergerac e ne valeva la pena. Cyrano si chiamava in realtà Savinien de Cyrano. Bergerac era una piccola tenuta di famiglia e lui si era aggiunto quel nome per sembrare nobile. Aveva lontane origini sarde la famiglia. Cyrano amava le rodomontate e gli scherzi monumentali, perciò Rostand dice che era guascone. In realtà era nato nel 1619 a Parigi. Era spavaldo anche in guerra e di fatto una specie di eroe. E così fu ferito più volte e a un assedio a Arras, così gravemente, che abbandonò le armi e si diede alla letteratura. Ma anche qui fece guai. Una sua tragedia fu proibita per un verso blasfemo e il suo capolavoro, Un viaggio sulla luna, L'altro mondo, la luna, questa palla di zafferano, dice Cyrano, è un mondo come questo, a cui il nostro serve da luna, un rovesciamento quindi, fu pubblicato solo postumo e tutto tagliato e spurgato da un suo vecchio amico che intanto si era fatto sacerdote. Erano gli anni in cui Galileo si scontrava col Sant'Uffizio. L'altro mondo presentava un sistema eliocentrico. L'universo è fatto come una cipolla, scrive Cyrano. L'embrione nella cipolla è il piccolo sole di questo piccolo mondo, anticipando quindi materialismo, evoluzionismo e anche, tra parentesi, la fantascienza. Soprattutto era un testo divertentissimo, questo altro mondo, ovvero stati e imperi della luna. Cyrano fu definito un libertino fiammeggiante, che voleva dire all'epoca un ateo che scrive cose empie, irriverenti e scostumate, ma di grande comicità. Molière gli copiò due scene tra le sue migliori e Pascal se ne ispirò per la scommessa su Dio e per il bellissimo brano sui due infiniti. Cyrano morì a 36 anni, non si sa se di sifilide o per i postumi di una trave che gli era caduta sulla testa, ma non a caso, mentre rincasava. Cyrano non poteva sopportare che gli guardassero il naso, che era ragguardevole. Metteva subito mano alla spada. Così gli abitanti della sua luna, i Seleniti, hanno un lungo naso, lo usano come meridiana per sapere dall'ombra che proietta il sole che ore sono. Vi leggo il passaggio nella traduzione di Giovanni Marchi. Molte volte per strada, dissi al cuoco, ho chiesto che ora fosse, ma mi hanno semplicemente risposto aprendo la bocca e voltando il viso di sbieco. Ma come, mi risposero tutti insieme, non sapevate che quello era il modo in cui vi indicavano appunto l'ora? I denti fanno un quadrante così esatto che quando vogliono far sapere l'ora aprono le labbra e l'ombra del naso che viene a cadervi sopra segna come su un quadrante quella che vuol conoscere la persona che chiede. Hanno un naso molto grande, al punto, e lo considerano evidentemente un lato positivo, perché, continua Cyrano, quando un bambino nasce con un naso camuso, viene affidato a dei sacerdoti che lo castrano. Come vedremo, il tema della religione è fondamentale in questo testo divertentissimo. Sulla luna di Cyrano, questi nasi lunghi sono un segno di virilità. Edmond Rostand giocò con grande leggerezza su questo sottinteso. Ma il pubblico in delirio della prima certamente intravide questo avvertimento alle donne che si innamorano dei belli. Un uomo brutto e pieno di spirito può avere molti argomenti. A teatro, però, Rostand aveva collezionato solo una lunga serie di fallimenti fino a quel momento ed era diventato nevrastenico quando creò Cyrano. Così, prima ancora dell'inizio della prima recita, Rostand, temendo un fiasco, un ennesimo fiasco, domandò scusa alla compagnia per l'averla trascinata in questa avventura spaventosa. E invece si trattò naturalmente di un enorme successo. L'attacco all'attore Montfleury, il pasticcere, il generoso Raguenaud, la trave assassina, tutto nella storia è vero. Rostand aggiunge i versi in un'epoca di realismo o di simbolismo, in un'epoca in cui si faceva molta politica, era il momento dell'affare Dreyfus, dell'ondata antisemita, e invece questo ritorno, questo neo-romanticismo viene accolto dal pubblico con enorme entusiasmo. La storia politica, ideologica di Cyrano è stravolta in storia d'amore. L'incantevole Roxane è invaghita del belloccio e stupido Christian. Cyrano, come si sa, che è gonfio d'amore, gli presta la sua voce e la sua penna per irretire la ragazza. La storia diventa un mito senza tempo, passerà al cinema con registi come Abel Gance, gli italiani Pasquale già nel 1909 e Genina fino a Rapenot nel 1990 con Gérard Depardieu.
Vengo giù.
No!
Salite allora voi qui presto.
No!
Perché no?
Lasciate cogliere questo pretesto dell'occasione che qui ci offre di potersi parlare sì dolcemente, così.
Senza vedersi.
Ma sì, è incantevole. Ci indoviniamo appena. Voi sentite un mantello che del nero si svela. Io travedo un biancore di veste che vapora. Io non sono che un'ombra. Voi l'eco di un'aurora. E immagino di non avervi mai parlato avanti.
È vero, i vostri toni erano meno stimolanti.
Sì, perché nel buio che mi va proteggendo io oso essere me stesso. E oso... Stavo dicendo? Non lo so, è così tutto. Scusate l'emozione. Così delizioso. Così nuova occasione.
Così nuova?
Sì, d'essere sincero. La paura di essere dileggiato contro di me congiura.
Dileggiato?
Uno slancio. Sì, il mio cuore, il mio spirito sempre si veste per pudore. Ah, lo spirito è inutile in amore. Ma da canaglia prolungare in amore l'inutile battaglia. Il momento poi viene senza un ripensamento. E compiango coloro cui non tocca un tal momento. Quando sentiamo in noi che un amore nobile esiste e che anche un lieve cenno lo può rendere triste.
E se il momento è questo e ci offre ora il suo frutto? Che cosa mi direte?
Ma tutto, 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 così come sarà, darò ciuffo per ciuffo senza farvene un fascio. Vi amo e vi ci tuffo. T'amo.
Esiste una registrazione di questa prima che ha fatto data nella storia del teatro, nella recitazione di Coquelin. Coquelin, detto Coquelin aîné, il maggiore, per distinguerlo dal fratello, che veniva chiamato Coquelin cadet, è uno dei più noti attori del suo tempo. E in un certo senso Edmond Rostand gli aveva dedicato quest'opera, l'aveva scritta appositamente per lui. E quando ci fu questo enorme successo, gli disse: è all'anima di Cyrano che volevo dedicare questo poema, ma visto che è passata in voi, Coquelin, è a voi che la dedico. Consiglio a tutti quelli che hanno tempo e voglia di compulsare YouTube di guardare questo passaggio registrato. È stata registrata la voce su un cilindro separatamente dalle immagini e il passaggio del duello della commedia fu proiettato durante l'esposizione universale del 1900. I due elementi, le immagini e il suono erano separati e stava all'operatore sincronizzarle. Si vede l'estrema eleganza e la comicità di Coquelin, che si mette frequentissimamente di fianco in modo da mostrare il suo lungo naso e che recita in realtà senza enfasi ma con molto gusto, mentre duella. La lentezza con cui si leva il cappello, con cui si leva il mantello, sempre parlando di tutti i gesti che compie e recitando il duello molto più di quanto non lo agisca. Non lo metta in scena.
Bacio. Ne vedo in verità perché la vostra bocca sia così timorosa. Se la parola è dolce, che sarà mai la cosa? Il ragionevol tema non vi turbi la mente. Non poco fa lasciaste quasi insensibilmente l'arguto cinguettio per passar senza schianto dal sorriso al sospiro e dal sospiro al pianto. Ancora un poco. Un poco solo ancora, vedrete. Non c'è dal pianto al bacio che un brivido.
Tacete.
Ma poi, che cosa è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo messo tra le parole t'amo. Un segreto detto sulla bocca, un istante di infinito, che ha il fruscio di un'ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po' il cuore e assaporarsi l'anima a fior di labbra.
Che il lungo naso di Cyrano de Bergerac sia un simbolo, diciamo così, di virilità, era già accennato e presente nell'altro mondo, nel testo di Cyrano de Bergerac, per l'appunto, il testo seicentesco. Si dice, infatti, per punire il serpente che li aveva tentati, Dio relegò il serpente nel corpo dell'uomo. Infatti, gli dissi, interrompendolo, dice l'autore del testo, ho notato che siccome il serpente cerca sempre di fuggire dal corpo dell'uomo, gli si vede la testa e il collo uscire dal basso del nostro ventre. Ma poiché Dio non gli ha permesso che solo l'uomo ne fosse tormentato, ha disposto che si tendesse contro la donna per schizzarle il suo veleno. Ora, questa metafora dell'amore del brutto, l'amore ovviamente si prova per i belli e Roxane si innamora del belloccio e stupido Christian, il quale peraltro si chiama per l'appunto Cristiano. In effetti il senso dell'impresa di Cyrano de Bergerac e la sua importanza nella storia della nostra civiltà è legata per l'appunto alla religione, anche se proprio Rostand, creando questa metafora così impellente, così importante sull'amore, ha finito un pochino per farci dimenticare questo personaggio a cui dobbiamo tanto del nostro tempo. A Parigi all'epoca si conversava molto di religione, come adesso di politica. Cyrano de Bergerac, che lo abbiamo definito libertino fiammeggiante, era piuttosto uno scettico pirroniano e litigavano gli scettici con gli agnostici mondani. I libertini si suddividevano nelle sottospecie dei fanfaroni e degli agnostici eruditi e a loro volta si opponevano agli agostiniani pessimisti e a quelli ottimisti intramondani. Il tema è che la religione tradizionale naturalmente affidava a Dio e alla sua onnipotenza il destino dell'anima immortale, mentre invece stavano sorgendo queste nuove tendenze religiose che pretendevano che l'uomo con le buone azioni potesse determinare il suo destino. Ora, la nuova civiltà, questa civiltà fatta di sovrani assoluti, di ministri italiani, di intendenti borghesi, di prebende reali, di principi bastardi, faceva fiorire i tartufi. I nobili diventavano cortigiani e perdevano potere e la religiosità diventava devozione. Le dame cominciarono a cadere nelle devozioni, dame che si erano mantenute nei disordini come ciliegie nello spirito, ridevano Ninon de l'Enclos, la cortigiana coltissima, che diceva sorridendo dove andava mai a soffiare lo Spirito Santo. Ninon de l'Enclos, tra l'altro, è stata la donna che ha suggerito a Molière la fonte del personaggio del Tartufo, e raccoglieva nel salotto di Madame de la Sablière questi grandi spiriti libertini, cioè spiriti liberi dalla religione, spiriti forti, ed erano serate in cui Bernier, l'allievo di Gassendi, da cui pure aveva studiato Cyrano de Bergerac, ridicolizzavano la facoltà di teologia della Sorbona, che condannava per impietà Descartes, il nostro Cartesio. Ora, l'importanza di Cyrano de Bergerac è appunto questa. Le sue origini vengono dalla Chevreuse, si chiamava in realtà Savinien de Cyrano Bergerac, e in realtà Bergerac era una tenuta che la famiglia possedeva appunto nella valle dello Chevreuse, acquistata probabilmente dal nonno Savinien nel 1582. Cyrano studiò in questa piccola zona di campagna da un curato che poi prese in giro in alcune sue commedie successive, ma diventò, come appunto ufficiale della Compagnia delle Guardie composta per lo più da Guasconi, entrò quindi in guerra. Nel 1639 era stato colpito da un colpo di moschetto e poi l'anno successivo, per l'appunto all'assedio di Arras, evento a cui si ispirerà Rostand, ebbe un colpo di spada alla gola così grave che decise di abbandonare il servizio militare. Dopo aver seguito appunto le lezioni dal filosofo libertino Gassendi, ripeto, libertino significa libero pensatore e non certo signore scostumato di costumi liberi, cominciò a scrivere, ma fu colpito nel 1654 da una trave mentre camminava, mentre stava rincasando, e ne morì per i postumi all'età di 36 anni nel 1655. Questa sua opera meravigliosa, L'histoire comique des états et empire du soleil e della luna, sono usciti postumi a cura di un suo amico che per l'appunto li aveva molto espurgati. Ma ha scritto anche un trattato di fisica, delle lettere molto divertenti, e insomma soprattutto rimane questo suo ruolo insieme appunto a Gassendi e a tutti i filosofi libertini che poi attraverso, al di là del Seicento religioso, riaffiorano diciamo nel pensiero dei lumi e quindi costituiscono il mondo quale noi oggi lo conosciamo. Nominavo Ninon de l'Enclos, è veramente un nodo di passaggio perché si sa che lasciò in eredità mille pistole per questo ragazzino di 11 anni che aveva conosciuto, che era il figlio del suo notaio a Rouen e che sarebbe stato Voltaire. Evidentemente questa signora di grandissima cultura e di spiriti liberi aveva intuito in questo signore, questo ragazzino, un pensatore che avrebbe dato alla ragione più spazio appunto del secondo Seicento.
Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guasconia, però non la sopporto la gente che non sogna. Vi appelli l'arrivismo all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono. Sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino, le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivendo mi consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco, le parlerò coi versi, le parlerò coi versi.
Questo capolavoro di Eugène Rostand, che oggi compie un secolo e tre lustri, era stato composto abbastanza avanti negli anni di Eugène Rostand. Era un uomo di grandi capacità, giornalista e traduttore di testi latini, filantropo, poeta. Era nipote del direttore di un importante istituto finanziario, che peraltro era anche a sua volta un musicista, Alexis Rostand, e abbiamo già accennato a questa sua moglie, poetessa Rosemonde Girard. Già nel 1888 aveva tentato il teatro con Il guanto rosso. Le altre sue opere pensate per il teatro ottenevano qualche risultato soltanto grazie all'interpretazione di Sarah Bernhardt, ma per l'appunto abbiamo detto che Coquelin e Né, chiedendo questo grandissimo attore, credendo a Rostand di scrivergli un lavoro, gli fece pensare a Cyrano de Bergerac. Tutta la storia della teatrale del Cyrano de Bergerac, abbiamo detto, mette in ombra il peso ideologico di questo scrittore, ma l'opera in sé teatrale era effettivamente irresistibile. Intanto c'è un effetto di teatro nel teatro, si apre la scena, i lampadari stanno dentro la platea, stanno bassi e spenti, e il teatro si sta preparando prima di una rappresentazione, e entrano delle persone diverse, borghesi, soldati, piccoli ladri, marchesi. C'è un padre che vuole mostrare che cos'è il teatro al figlio, ci sono delle attrici piuttosto scostumate, e in mezzo a tutta questa vivacità di questo teatro che si sta scaldando, diciamo, compare per l'appunto Cyrano de Bergerac, che ride lui stesso del proprio naso. Lo descrive uno dei suoi amici: non si può vedere passare un simile naso senza dire ma non è possibile, stiamo esagerando. Poi ci si sorride e si pensa, dice adesso se lo leva, ma Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais, ma Monsieur de Bergerac non se lo leva mai. Compare per l'appunto Bergerac, compare Christian, questo rivale di Cyrano, e abbiamo detto che Cyrano nella vita, diciamo, nel 600 è stato un libero pensatore, non è un caso quindi che il suo rivale, belloccio, fortunato e stupido, in realtà si chiama Cristiano. quindi Rostand maschera sempre attraverso queste metafore il peso ideologico di questa commedia, che però procede per la sua strada. Cyrano è il cugino della bellissima Roxane, è naturalmente innamorato di lei, ma non può minimamente pensare di possederla, perché ha questo naso assolutamente esagerato, per l'appunto, che lo deturpa. E quando la cugina gli rivela di aver incontrato a teatro per l'appunto quella sera, di aver visto questo deliziosissimo giovane cadetto di Gascogna che si chiama Christian e di essersene immediatamente innamorato, Cyrano si sacrifica e decide di proteggerlo e anzi di prestare la sua straordinaria intelligenza e anche il suo affetto, la sua passione per Roxane, aiutando a parlare d'amore alla ragazza nel buio del giardino sotto al balcone della cugina Roxane e scrivendogli delle lettere. Ma intanto, nonostante i due si siano poi rapidamente sposati, un altro rivale di Cyrano e di Christian, irritato, spedisce i due guasconi in guerra, e per l'appunto a Arras continua questa situazione in cui Cyrano scrive le lettere a Roxane in nome di Christian, e Christian però capisce che in realtà dalla stessa emozione con cui Cyrano gli legge le lettere, che in realtà Cyrano è innamorato, capisce anche che in realtà Roxane non è innamorata di lui, ma è innamorata di questa ombra di sé, che è il bravissimo Cyrano, e quindi si esorta Cyrano a rivelarsi a Roxane e parte a una spedizione di guerra, deciso quasi a suicidarsi. In effetti muore dopo 15 anni. Roxane, che intanto si è ritirata in convento, incontra e accoglie Cyrano, che viene va a trovarlo continuamente, e che gli parla a un certo punto in modo così emozionato, leggendogli l'ultima lettera, sua cosiddetta l'ultima lettera di Christian, che Roxane capisce, riconosce la voce che parlava nel buio della notte d'amore a lei ragazza, e si rivela e consente, diciamo così, un bacio a Cyrano, che è colpito nel frattempo però dalla famosa trave mentre si sta recando a trovarla, muore tra le sue braccia e nella commozione finale di questo lavoro teatrale. Naturalmente questo deve diventare questa bellissima commedia deve diventare un'occasione per rileggere un testo che è veramente importante, ripeto, per la nostra civiltà, e che soprattutto è deliziosissimo. L'altro mondo, ovvero Stati e imperi della luna, è il capolavoro delizioso in cui Cyrano de Bergerac, in nome dello scetticismo, deride tutto le nostre certezze, tutte le nostre ideologie. Ci sta nel mondo della luna, ci sono quelli che credono all'atomismo universale, ci sono quelli che difendono l'animismo del cosmo, per alcuni l'uomo è una macchina, per altri esiste il vuoto. In realtà si deride tutto in nome, per l'appunto, già dell'amore.
Il 28 dicembre 1897 l'opera Cyrano de Bergerac debutta a Parigi. Daria Galateria l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.